Ben sintonizzati sulle frequenze di Radio TNA. Stiamo per presentarvi Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del comprensorio ternano in un programma prodotto da Radio TNA Terni.
Bentornati al nostro appuntamento con il Notes da Francesco Franceschini. Un Notes oggi che si occupa di un bel film di Michele Placido, uscito qualche mese fa e tratto da un libro altrettanto bello che si chiama Romanzo Criminale. Per parlarne abbiamo con noi Francesco Patrizzi, che è una vecchia conoscenza di Radio TNA. Ciao Francesco, bentornato.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Dopo qualche tempo di assenza dalla nostra emittente, questo nostro appuntamento di oggi è proprio su questo film e anche, ripeto, sul libro da cui il film è tratto, Romanzo Criminale, che sta riscuotendo grande successo. È un film che è piaciuto molto, anche se è un film molto drammatico. Il film, ripeto, è stato girato da Michele Placido, che compare anche come personaggio un attimo nel film, fa una comparsata. I protagonisti sono alcuni degli attori italiani più bravi dell'ultimo periodo: Kim Rossi Stewart, c'è Claudio Santamaria, c'è Stefano Accorsi, c'è Gianmarco Tognazzi, c'è Pier Francesco Favino e c'è anche Jasmine Trinca. Quindi un gruppo di attori molto giovani, molto bravi, che danno un'interpretazione sicuramente assolutamente di sopra di ogni sospetto, molto ben affiatati. Allora, Francesco, non so se vuoi cominciare a parlare del film o del libro e poi andiamo anche a vedere che cosa c'è di reale sulla banda della Magliana, perché il film e il libro sono proprio basati su questa banda che a Roma imperversò per alcuni anni dagli anni 70 in poi.
Sì, la cosa interessante è l'operazione è partita dal libro. Il libro l'ha scritto Di Cataldo, che è un magistrato che ha seguito uno dei vari processi che sono stati fatti alla banda della Magliana. E al termine del suo percorso giudiziario lui ha scritto questo romanzo dove, come poi accade nel film, non riporta i fatti veri e propri come sono andati, ma li romanza molto, cioè costruisce dei personaggi perché voleva rendere più l'idea di quello che è stato la banda della Magliana e non tanto l'intreccio di traffici e cose varie, perché la banda della Magliana è stata una cosa veramente complessa e poi dopo ne parleremo più nel dettaglio, certo, anche certo. Ma la cosa interessante è che l'operazione che ha fatto il film è stata un'operazione, direi, piuttosto umana. Ha tirato fuori dalla vicenda, diciamo, abbastanza squallida di questi trafficanti di cocaina e, insomma, diciamo così, mercenari della mafia a Roma, un aspetto umano, cioè sia umanamente questi personaggi come da piccoli, diciamo così, boss di borgata sono diventati grandi amministratori della malavita romana, e sia ne ha fatto uno specchio dell'Italia degli anni 70, perché poi la banda della Magliana si intreccia veramente con la nuova camorra di Pippo Calò, con la mafia di Bontate, con la malavita che veniva, diciamo, gravitando intorno a Roma e le versioni di destra. C'è stato un po' tutto l'antistato degli anni 70, gravitava in quel momento a Roma e ha avuto dei contatti con la banda della Magliana. L'operazione che ha fatto De Cataldo è stata questa: creare un grande affresco, diciamo veramente un romanzo popolare, perché il titolo è importante poi. Un romanzo come si facevano negli 800, che nell'Ottocento i romanzi erano degli affreschi della società, e quello che ha fatto De Cataldo è stato questo qui: virrare l'Italia negli ultimi 30 anni.
Un romanzo corale in cui i protagonisti sono non pochi, ma sono tanti, ognuno con una sua caratteristica. Anche il film è scandito in tre grandi momenti. Ognuno di questi momenti apre il protagonista uno dei capi di questa banda, che di volta in volta si succedono nella guida della banda stessa, perché poi alcuni di questi muoiono durante il film e quindi sono sostituiti da altri. Tu mi dicevi il film ti è piaciuto molto, il romanzo è un po' prolisso in alcuni momenti.
Il romanzo ha, secondo me, ha il grande pregio di essere corale. Questo permette veramente l'entrata in scena di decine e decine di personaggi, ciascuno dei quali poi è riconducibile ad un personaggio reale. E narrativamente non ha la presa che ha il film. Pensiamo che comunque il film è stato poi sceneggiato da Stefano Rulli, che è uno degli sceneggiatori più importanti italiani, quello, per dire, insomma, che ha sceneggiato La Piovra, certo, e altri sceneggiati, che ha dato un'impronta, diciamo, di molto fiction, più efficace alla narrazione.
Grande ritmo anche.
Sì, sì, diciamo che ha spogliato un po' la vicenda delle diramazioni che ci sono nel libro e ha dato la vicenda nuda e cruda di questi forti personaggi, di questi boss, anche da un punto di vista umano, perché poi il lavoro che hanno fatto gli attori è stato questo qui: dare un volto secondo me anche eccessivamente affascinante.
Pericolosamente forse.
Io dico una cosa, guarda, il personaggio che fa Kim Dossi Stewart, il freddo,
sì,
che poi è l'unico che è rimasto in vita, che è tuttora in carcere,
in
che
realtà
è
nel
abbatino,
film muore però. Nel film muore poi in realtà.
Il film muore, ma nella vita lui se ne va in Sud America, è stato arrestato 5-6 anni fa, penso. Sta tuttora in carcere, vederlo in trasmissione, perché poi è andato a Chi l'ha visto, perché si è lamentato che lo vogliono trasferire in un altro carcere, lui ha detto: questo trasferimento equivale alla mia morte, perché mi vogliono trasferire in un carcere dove mi stanno aspettando per farmi fuori,
per farmi la pelle, certo.
Vederlo, ti vedi questo personaggio veramente squallido, brutto, fisicamente brutto, con uno sguardo da cane rabbioso, non ha nulla del fascino di Kim Dossi Stewart.
Quindi è un po' abbellito il film.
È
insomma.
Molto abbellito. Cioè
ha fatto una specie di apologia dei personaggi.
Cammina sul filo del rasoio del, diciamo così, il fascino del male, per usare questo termine. Perché non so se hai notato questa cosa nel film, c'è molta attenzione verso questi boss malavitosi, questi personaggi di periferia, tutto quanto. L'unico personaggio che sarebbe positivo è il commissario che fa le indagini,
Scialoia,
che lo fa il
Accorsi.
Stefano Accorsi, a mio avviso è il personaggio più debole, è quello con meno fascino, è quello meno interessante. E anche nel romanzo viene presentato in maniera molto molto discutibile, nel senso che è un commissario che si immerge nella malavita, ma alla prima donna che incontra, che poi è la femme fatale che graviterà intorno alla storia della banda della Magliana, che fa un po' da tramite tra i malavitosi e il commissario che fa le indagini, lui rimane subito vittima del fascino di questa donna, non ha nemmeno un attimo
di esitazione,
è veramente debole, diciamo debole, e continua ad inseguire per tutto il libro l'astuzia di questi malavitosi, senza mai riuscire a fare un passo in avanti per raggiungerli o bloccarli prima, o quantomeno per incastrarli.
Frenato anche molto da tutta una sovrastruttura al commissariato di polizia, che è quella dei servizi segreti, perché nel film si capisce chiaramente che c'è una specie di potere nell'ombra che ordisce le sue trame proprio anche a danno delle forze di polizia normali.
E nel romanzo ancora di più, c'è molto più spazio dedicato rispetto al film alle coperture che ha avuto la banda della Magliana. Possiamo anche raccontare il film brevemente?
Come no, come no. Sì, il film è appunto, prende le mosse l'inizio, le prime scene sono incentrate su una banda di ragazzini che poi saranno coloro che diventeranno parte di questa banda della Magliana da adulti. E questa banda di ragazzini si capisce subito che stanno incamminandosi su una cattiva strada quando nella prima scena rubano una macchina. Sono inseguiti dalla polizia, uno di loro si fa male, poi morirà proprio durante l'inseguimento della polizia, l'altro, che poi da grande verrà chiamato il libanese, si fa male a una gamba, quindi rimarrà un po' storpio per tutta la vita, e decidono, una volta che sono usciti di prigione, di formare una banda che prenda il controllo di tutta Roma. All'inizio fanno un rapimento, rapiscono un personaggio molto ricco, lo uccidono addirittura, nonostante questo riescono a avere un riscatto di circa 2 miliardi, che per gli anni 70 era comunque una cifra considerevole, e poi investono buona parte di questi 2 miliardi sul mercato della droga, riuscendo a vincere anche la concorrenza di altre bande malavitose romane, e anche non solo romane ma in genere anche italiane. Per esempio hanno delle connivenze anche con la malavita siciliana mafiosa, e riescono a imporre insomma il loro dominio sulla città di Roma e sulle zone limitrofe, diciamo così, fino a che le indagini portano alla scoperta di alcuni di questi appunto malavitosi. Alcuni di questi muoiono anche per regolamento di conti fra di loro, finché non rimane in campo che soltanto una parte di questa banda della Magliana, appunto il freddo, impersonato da Kim Dossi Stewart, che è l'ultimo che regola i suoi conti con un altro compare della banda della Magliana che lo aveva tradito e poi aveva ucciso anche la fidanzata facendo esplodere la sua macchina, e nello scontro finale muore anche lui, e in pratica arriva nell'ultima scena il commissario Scialoia, che non può far altro che prendere atto della situazione senza averci capito molto in realtà, perché poi tutto è stato di nuovo coperto come
sì, questo commissario, diciamo, per tutto il film è un testimone più che un motore dell'azione o comunque un inseguitore, un testimone
in alcuni momenti, sì, da prova di polso, quando soprattutto interroga in carcere Kim Rossi Stewart, che è stato appunto arrestato, sembra voler così estorcere delle notizie a lui, anche intimidendolo e cercando di fargli paura, ma poi in realtà si capisce che Kim Rossi Stewart riesce a uscire di prigione grazie a un alibi che gli forniscono da fuori, e quindi il commissario rimane con il classico pugno di mosche in mano, insomma. Ecco, questa è un po' molto rapidamente la trama di un film che dura oltre 2 ore, quindi è pieno di colpi di scena, anche molto violento, francamente, diciamolo, molte scene di omicidio.
Guarda, è un poliziesco fatto molto bene, sono come esplicite. Non se ne sono forse mai fatti in Italia,
è vero,
genere, sembra più un film americano.
È vero, io ho fatto un paragone, non so se sei d'accordo, con Gli Intoccabili di Brian De Palma, un po' gli somiglia un po'.
Poliziesco, trattino epico,
sì,
no?
Sì, sì. C'è questo
andamento, personaggi
un po'
quasi leggendari,
è
sì,
vero,
sì.
Un po' epico, e come dicevi giustamente tu, è un po' il fascino del cattivo, il fascino del malavitoso, che però diventa un mito, perché rappresentano anche, diciamolo, questi personaggi il riscatto di una vita molto misera, la vita delle borgate romane, la vita senza prospettive, senza sbocchi, e questi, attraverso la strada appunto della malavita, vogliono affrancarsi da questa loro condizione esistenziale, primitiva, che è quella nella quale sono nati. Questo è un po' il riassunto molto rapidamente del film. Mi scuso,
guarda,
per chi non l'avesse ancora visto, gli ho raccontato la fine, ma insomma.
Si evince una cosa dal film, che erano un gruppo di amici legati sostanzialmente da una grande amicizia.
Sì, questo è vero.
Nel romanzo non c'è la prima scena, quella dei bambini che tu hai raccontato all'inizio. Quella l'ha inserita Stefano Tulli, ha deciso di dare una motivazione oggettiva, cioè di far vedere che erano amici sin da bambini. Che poi è una falsità storica, perché non si conoscevano da bambini in realtà. Ma narrativamente è importante vedere che hanno condiviso un'esperienza così forte da ragazzini, tanto che con la morte di un loro compagno, che li ha legati insieme per tutta la vita.
Perché sennò non si capirebbe poi molto questo legame, addirittura quasi di sangue, che c'è da adulti.
Esatto, perché poi nel film c'è questo grande legame di sangue, tanto che l'ultima immagine che ha morendo Kim Rossi Stewart è proprio questa immagine di questi ragazzini che corrono nella spiaggia di Ostia, fuggendo dai poliziotti che li inseguivano. Quindi un flashback immaginario che ritorna all'inizio del film, quasi a chiudere il cerchio, cioè quasi la storia di un gruppo di amici legati da un patto di sangue.
Sì, quasi addirittura a dire che chissà, se fosse andato in un modo diverso quella volta di alcuni anni fa, se fossimo riusciti a scappare alle guardie, forse oggi avremmo avuto una vita diversa.
Sì,
forse
sì,
c'è
sì,
anche il rimpianto di una vita normale che non si è avuta.
E questo è la mano del romanziere e dello sceneggiatore, che hanno saputo creare una storia che narrativamente sta in piedi e prende. Nella realtà le cose non sono andate così.
Ecco, parliamo della realtà.
Perché nella realtà c'erano a Roma in quel periodo diverse bande criminali che gestivano il traffico principalmente di cocaina e di eroina. Alcune di queste bande erano situate una alla Magliana, una ad Acilia, una a Ostia, una al Testaccio, una a Trastevere, ma erano tutte disorganizzate. Cosa era successo? Che contemporaneamente, siamo ai primi anni 70, Napoli, che si trovava in una situazione simile, tutte queste micro bande erano state inglobate in una grande, chiamiamola cooperativa, gestita da Pippo Calò. E l'innovazione di mettere insieme una sorta di cupola i piccoli gruppi senza però schiacciarli, cioè mantenendo ognuno la loro autonomia, è il modello che è stato ricopiato poi a Roma. Ed è successo abbastanza per caso, perché questo poi si vede anche all'inizio del film, quando il Dandi parcheggia l'auto davanti a un bar, si prende un caffè, gli rubano l'auto, nell'auto c'è un borsone pieno di armi e gliel'ha rubato una banda rivale, non sapendo che l'auto è del Dandi,
certo.
Che poi nella realtà si chiamava Renatino.
Sì. L'attore è Santa Maria, Claudio Santa
Maria. Esatto, Santa Maria. Quando poi il Dandi va a recuperare l'auto e conosce l'altro gruppo e si chiariscono, perché sono dei miti a Roma, cioè si conoscono, certo, di nome tutti quanti, decidono di fare un patto, cioè mettiamo queste armi che mi avete rubato, le mettiamo in comune e fondiamo insieme i nostri gruppi e facciamo una proposta anche agli altri gruppi di unirci tutti quanti insieme. È andata così. Chi non ci stava era il gestore dell'ippodromo di Torvaianica, che poi è quello che nel film si vede che fanno fuori brutalmente, sì, con una esecuzione in stile mafioso, cioè, sì, in ginocchio e, sì, colpo alla nuca. Per cui danno subito una dimostrazione di forza, e la mente di tutto quanto è stato Giuseppucci, ovvero che nel film si chiama il libanese, che è un personaggio abbastanza controverso, perché era quello che aveva i legami con il terrorismo nero. con i NAR, i nuclei armati rivoluzionari, ed erano, diciamo così, la peggiore versione possibile, perché avevano un giro incredibile di armi, e sono quelli che forniscono all'inizio le armi convenzionali, diciamo così, e avevano, cosa inquietante, avevano veramente, nel film si vede, il deposito di armi al Ministero della Sanità. Quindi avevano, diciamo, delle coperture molto alte. E ad un certo punto la banda comincia ad estendersi, tanto che lo stesso Pippo Calò è interessato a fare affari con loro, quindi lascia, diciamo, la nuova camorra organizzata, lascia alla banda della Magliana, che aveva formato una sua cupola, la gestione del territorio romano. Però gli propone degli affari, dice: noi vi mandiamo la cocaina, poi voi ve la gestite come volete, mi pagate e facciamo questo traffico. Contemporaneamente c'è quello che nel film è Nembo Kid, sì, gestisce i contatti, che poi nella vita è abbruciati, i contatti con Pippo Calò. Contemporaneamente c'è il Freddo, ovvero Abatino, che prende altri contatti anche lui, e pian piano entra nell'affare anche la mafia di Stefano Bontate, che porta anch'essa il traffico di stupefacenti a Roma. Pian piano comincia a formarsi nella malavita italiana, diciamo così, la fama di questa banda della Magliana, che era, come l'ha definita Libero Mancuso, il magistrato, una potente agenzia mercenaria, ovvero non aveva un'ideologia, non aveva interessi diretti, se non un dominio del commerciale territorio. Del territorio, sì. Tanto che poi, quando i NAR, questi nuclei neofascisti, decidono di fare i loro attentati, si rivolgono alla banda della Magliana, la quale non ha un interesse ideologico a fare quello che fa, lo fa per interesse, perché viene pagata.
È al servizio di chi paga meglio.
Di chi paga meglio, viene coinvolta nell'omicidio del giornalista Pecorelli, ma non perché loro avessero qualcosa contro Pecorelli, gli viene commissionato.
Certo.
Addirittura nel film si vede, forse vengono, diciamo così, coinvolti nella strage di Bologna, sì, non direttamente, ma forse indirettamente, perché quello che si sospetta è che sia stato chiesto alla banda della Magliana di creare delle false piste. Mm-hmm. E successivamente verranno coinvolti anche nel caso Calvi, Sindona.
Prima ancora, anche almeno lì nel film, nel sequestro Moro, in qualche
nel
modo
sequestro
c'è anche...
Moro, perché, ma questo era risaputo comunque, che durante il sequestro Moro chiedevano aiuto e sostegno a tutte le bande eversive, le quali, sì, erano in un circuito che poteva essere più in contatto, diciamo, con le Brigate Rosse.
Certo.
E poi vennero assoldati anche per uccidere il vice direttore del Banco Ambrosiano nel 1982, il dottor Rosone, e nel film si vede bene la
si
scena,
vede la scena, sì.
È stato mandato Nembo Kid ad ucciderli, che ma rimarrà lui ucciso invece,
sì, da una guardia lì del
è significativa anche questa scena, è andata così nella realtà, e poi anche il romanzo la presenta bene il film. Nessuno della banda della Magliana era esente dalla vita da strada, cioè tutti dovevano andare ad uccidere, e quello che dicevano a Nembo Kid è: tu hai le mani troppo pulite, non puoi comandare e basta, devi anche sporcarti le mani. Quello che dicevano anche Alfredo: tu non hai mai fatto il carcere va fatto, ci dobbiamo andare tutti. Questa era una sorta di etica mafiosa che avevano preso appunto sia da Pippo Calò che da Bontate.
Una specie di esperienza di vita che non si poteva non fare se si voleva comandare.
Esatto. Tenendo conto che avevano delle connivenze molto strette con dei medici di psichiatria che di volta in volta li facevano passare per incapaci di intendere e volere.
E quindi uscivano di galera.
Sì, esaudimento nervoso, cose varie, per cui poi si facevano di 5 anni condannati, ne facevano 2 e poi uscivano.
Senti, ma da tutto questo discorso, da queste cose poi che abbiamo detto, che hai detto tu e che poi adesso integrerai, emerge uno spaccato di un'Italia estremamente violenta e poi di cui ancora forse oggi, a distanza di 30 anni, non sappiamo tutto.
C'è un personaggio nel romanzo, che poi nel film viene illustrato molto bene, che non si capisce né chi è né cosa fa, e che ha un ufficio nel centro di Roma con un'ampia vetrata che sta dà su tutta la città.
Con un segretario?
Sì, una sorta di segretario di qualche...
L'eminenza grigia.
L'eminenza grigia, che ad un certo punto, verso la fine del film, dice: il mio...
compito è finito.
Il mio compito è finito, a un certo, sì, punto, ed era riferito al crollo del muro di Berlino, sì, quindi alla, sì, fine, sì, delle, sì, ideologie. Sì. Chi era questo personaggio? Nel romanzo si sbilancia un po' di più di Cataldo rispetto al film, cioè dice chiaramente che era un emissario dello Stato, lui comunque l'ha tratto dai suoi atti giudiziari questo,
certo,
che teneva i contatti con tutta la possibile versione che c'era in Italia, perché faceva gioco forza mantenere un clima di allarme. Quindi evidentemente è lo stesso personaggio che consentiva anche di tenere le armi nascoste al Ministero della Sanità e tante altre protezioni, perché questo clima di allarme giocava al governo dello Stato.
L'identità di questo personaggio però non è completamente chiarita.
Non si sa chi è, non si sa chi è stato. Forse Decataldo non lo dice, lo sa, forse ma non, lo sa, non ma può non dirlo dice. Perché sarà impossibile incastrarlo, certo. né oggi né domani né mai. Forse.
C'è una scena nel film in cui il commissario Scialoia verso la fine lo va ad arrestare, addirittura sembra quasi che voglia andare ad arrestarlo, e questo personaggio gli dice: io faccia come vuole, ma io comunque sia, ho svolto il mio compito, adesso esco di scena, quindi se lei mi arresta o non mi arresta non mi cambia niente, il mio compito è finito. Quindi addirittura una mentalità molto scientifica, molto razionale. Lui ha fatto quello che doveva fare molto così razionalmente e ha finito di svolgere il suo compito, non gli interessa di quello che succederà di lì in poi. Lui si definisce effettivamente, come dici tu, un servitore dello Stato.
Servitore dello Stato, sì, perché ad un certo punto c'era il pericolo delle versioni rossa, c'era il pericolo dell'allargamento dell'URSS verso quella che era la cortina di ferro, quindi l'Italia, c'era l'interesse dell'America a far sì che ciò non avvenisse, e sull'Italia si giocava, ovviamente passava lì il confine con il possesso del Mediterraneo, che è un bacino importantissimo sia per la Russia che per l'America.
Certo.
E in quel momento era importante che lo Stato fosse amministrato da chi l'ha amministrato, dalla Democrazia Cristiana. Per cui questo personaggio, creando questo clima di allarme, agevolandolo e controllandolo allo stesso tempo, perché sì, forniva le armi, ma ad un certo punto si vede pure nel romanzo soprattutto che approva certi
metodi, approva certe strategie,
esatto. Questo clima significava che non ci sarebbe mai stato, e come non c'è mai stato, un ribaltone alle elezioni. La sinistra al potere non c'è mai andata in quegli anni, c'è sempre stato il timore che alcuni personaggi politici prendessero il potere. Insomma, è rimasta abbastanza congelata la situazione politica per tutti gli anni 70, e questo ha fatto, diciamo così, comodo alla stabilità del governo, del governo dello Stato, diciamo.
Senti,
così, come equilibrio geopolitico, certo. Io dico,
c'è una scena a un certo punto nel film quando questo personaggio, che credo sia il più inquietante di tutti a prescindere dagli altri, che sono però palesemente violenti e quindi tutto sommato sono prevedibili anche nelle mosse, questo personaggio è il più inquietante di tutti, che ha un segretario che è appunto impersonato da Gianmarco Dognazzi, con il quale decidono di indagare sul sequestro Moro. Poi a un certo punto invece questo personaggio dice al personaggio di Dognazzi di lasciar perdere. Lascia perdere tutto e l'altro si mette in riga, obbedisce, eccetera. Come mai secondo te c'è questo cambiamento,
sì,
di idea, di ordine anche?
Beh, come Decataldo ha detto in alcune interviste, ad un certo punto si era capito, si era, diciamo così, faceva comodo che Moro fosse sequestrato e che facesse quella fine. Per cui, anche se si erano attivate all'inizio alcune parti dello Stato per la liberazione, poi dopo c'è stato da qualche parte un controordine, no, lasciamo che le cose vadano così come sono state già scritte. Per cui rimane il dubbio se sia stato sequestrato con un progetto dietro, sia stato un colpo di testa di un gruppo di brigatisti. Comunque sì, è stato poi gestito in una certa maniera appunto da questo, noi lo chiamiamo apparato dello Stato, ma in realtà non ha un nome, perché non sono né servizi segreti né altro, è una sorta di ponte di collegamento, diciamo così, occulta tra lo Stato e l'antistato.
Certo, ma secondo te può essere che anche i vertici dello Stato dell'epoca non fossero a conoscenza di queste, diciamo, di queste eminenze grigie, di questi apparati parastatali, che fossero cioè delle iniziative private, singolari, di persone che in qualche modo si mettevano a fare una sorta di cuscinetto tra appunto lo Stato stesso e la malavita, oppure tu consideri che diciamo i vertici dello Stato di allora fossero in qualche modo coinvolti?
Ma esistono due scuole di pensiero: da una parte quella che fossero poi tanti gruppi eversivi diversi tra loro, finanziati chi dagli americani direttamente, chi dai russi, chi dallo Stato stesso, e che fossero tutti quanti tenuti un po' a bada dallo Stato non dallo Stato ad alti vertici, ovviamente, dallo Stato a livello di questa amministrazione un po' occulta, sia la scuola di pensiero che dice che invece era veramente lo Stato che voleva, l'organizzazione statale che voleva che esistessero questi gruppi, perché comunque creavano questo stato di allarme che consentiva la stabilità di governo.
Certo.
Per cui è difficile oggi sbilanciarci, perché ancora non abbiamo i dati certi, non sappiamo come sono andate le cose, non sappiamo ancora con certezza, addirittura la strage di Portella delle Ginestre, che dicono gli ultimi atti che siano stati gli americani a farla e a volerla a tutti i costi. Ma se calcoliamo che non sappiamo come è andato l'omicidio Pecorelli, non sappiamo ancora il caso Sindona, tutte quante le cose come sono andate, è difficile sbilanciarci. Comunque l'immagine che dà il romanzo e poi il film è molto forte, è questa qui di un antistato in realtà gestito dallo Stato.
Quindi una immagine molto inquietante, pericolosa,
sì, come un volto aperto e solare, un volto scuro, nero, che fanno parte della stessa medaglia. Però.
Tutto questo a discapito un po' degli italiani, nel senso che gli italiani normali, anche nel film si vede la gente che va al lavoro, che va in macchina, continua a fare la propria vita senza poi sapere nemmeno l'1% di quello che in realtà sta succedendo sopra la sua testa. E questo è abbastanza inquietante. Secondo te, la domanda che ti faccio è questa: tutto questo succede, seppur in misura minore, ancora oggi?
Se succede oggi non ce ne accorgiamo, secondo me. Cioè, me la cavo così, dai.
Sì,
non lo so se accada oggi, ma sicuramente ce ne accorgeremo tra 20 anni, 30 anni, se c'è stato o no un controllo o comunque una gestione
sulla
così del
società.
Potere, sulla società. C'è una cosa interessante della banda della Magliana, sai qual era? Che era la struttura non verticistica, perché che è un po' il discorso che hanno fatto oggi visto l'arresto di Provenzano, quello che dicevano non era il capo della cupola, la cupola è un insieme di varie famiglie, lui era un po' il coordinatore,
certo.
Amministratore delegato, ecco lo chiamavano, non il capo, che è diverso, quindi un elemento di equilibrio, certo. Non di comando.
Un numero due forse.
Sì, forse funzionava un po' così, sicuramente anche la banda della Magliana era un insieme di vari gruppi che si gestivano tra di loro e c'era il libanese, no? Giuseppe Pucci, che era il coordinatore, era quello che li teneva tutti quanti a bada, aiutato dal suo amico che era il Freddo. Quando poi viene a mancare, si vede nel film che viene ucciso il libanese, crolla tutto. Diciamo, i gruppi che stanno sostanzialmente sempre in rivalità per il controllo del territorio cominciano a venir meno,
certo.
Il Freddo non se la sente di prendere in mano tutto perché non ha quelle qualità, si defila e la banda della Magliana si sfalda e in questa guerra fratricida si uccidono l'un l'altro. Questo che accade, però ecco, quello che succedeva era la gestione del territorio era tale per cui lasciavano la libertà al piccolo pusher di vendere la cocaina, metti, in 2 o 3 strade di quartiere. Lui faceva capo poi all'amministratore del quartiere, che faceva capo all'amministratore di zona, che faceva parte di una delle grandi famiglie della banda della Magliana.
Struttura ramificata.
Estremamente ramificata, per cui era impossibile che ci fosse un buco non controllato.
Certo.
Cioè tutti facevano parte di questa grande, grandissima rete, che è l'amministrazione mafiosa questa qua.
Certo.
Per cui quello che hanno portato a Roma in quegli anni a Banda della Magliana era una struttura tipicamente mafiosa.
Si vedono anche infatti i contatti proprio con la mafia siciliana. Nel film c'è un personaggio che si chiama Zio Carlo.
Esatto.
Che
esatto.
È una specie di grande vecchio che dà anche dei consigli spesso a questi boss più giovani di lui che provengono da Roma e quindi per loro stessa ammissione non hanno nemmeno una grande esperienza nel campo dello spaccio, dei contatti illeciti.
Lo zio Carlo gli propone anche dei salti di qualità,
sì,
cioè fate come la cupola, quindi allargate il vostro dominio da Roma a altri traffici, casomai anche internazionali, andate alle isole, Sardegna, Corsica, puntate ad altri commerci, avete fatto cocaina, vi siete allargati eroina, adesso potete fare riciclaggio di soldi sporchi, commercio d'armi, oppure buttarsi sull'edilizia. Ma la banda della Magliana forse non ha mai voluto fare questo salto perché, non so, forse una sorta di provincialismo.
Forse per
comunque
mentalità, erano
per mentalità,
molto sì. Legati al territorio romano.
Non l'hanno mai fatto, anche se, ecco, avevano come struttura la mafia, perché avevano anche ad esempio un fondo per le famiglie dei detenuti, quindi chi di volta in volta finiva in carcere comunque la sua quota veniva garantita e veniva data alla famiglia. Mm-hmm. C'era tutto il tipo di assistenza veramente,
veramente
ordinata,
una struttura parastatale a tutti gli effetti.
A tutti gli effetti, sì sì, c'erano il fondo pensionistico pure, c'erano tutto. C'era, ma non hanno mai voluto fare questo salto, ecco, questo era il rimprovero che gli facevano poi i siciliani, di non essere veramente dei boss.
Certo.
E forse non volevano neanche esserlo. È per questo io credo che Rulli nel film ha inserito quella scena dei ragazzini all'inizio, perché cos'è che spiega la banda della Magliana? È l'amicizia, sostanzialmente, è la vicenda umana, non un progetto di costruire un antistato come invece c'è in Sicilia.
Una specie di ragazzi della Via Palla in senso negativo.
Sì, qualcosa, molto negativo.
Molto,
sì, sì,
molto
sì.
Negativo. Senti Francesco, abbiamo appena 3 minuti, ultime considerazioni sulla qualità del film, che secondo me è di ottimo livello.
Secondo me ha un montaggio strepitoso, perché quello che viene percepito come questo film d'azione ma allo stesso tempo di introspezione psicologica l'ha dato soprattutto questo montaggio che è eccezionale. Non c'è una scena superflua, non c'è una scena in più, non c'è una sbavatura. E anche nelle scene di sparatoria, io ho notato questo, riesce a cogliere sia l'azione drammatica, quindi il fine che è l'omicidio di Tizio e di Caio, sia la paura, quel senso di adrenalina che hanno i personaggi e che tu senti lì l'umanità della persona che sta sparando. Ecco, non è un'entità oscura, è una persona con nome e cognome.
Certo.
Che in quel momento, e che tu hai visto anche da bambino, sai che sta combattendo la sua fragilità in quel momento.
C'è una scena, credo che sia esplicativa da questo punto di vista, quando a un certo punto, verso la seconda metà del film, si decide di uccidere la moglie di uno che ha compiuto uno sgarro nei confronti appunto della banda, ha ucciso il libanese, decidono di aspettarla fuori dalla porta di casa, stanno per ucciderla, poi si fermano quando si accorgono che la moglie esce con la figlia, con la bambina. È proprio il freddo a fermare il nero, che è un altro di questi personaggi della banda, perché non vuole che questa donna sia uccisa di fronte alla figlia. Anche questo è sintomatico dell'umanità in fondo magari distorta di questi personaggi.
La differenza con la mafia è questa, è una differenza culturale, una differenza, diciamo così, antropologica proprio. Cioè non riescono mai ad essere veramente dei freddi esecutori e basta. Ci mettono sempre comunque qualcosa di vissuto in quello che fanno. Per questo non vogliono andarsene da Roma, non vogliono staccarsi da... Perché poi la banda della Magliana gioca a carte scoperte. La polizia sa benissimo che il locale, il Jackie O, il famosissimo Jackie O a Roma, è gestito da loro. Ma loro ci vanno comunque tutte le sere. Loro sì, girano apertamente per la strada, non sono mai latitanti.
Per questo si reputano intoccabili. Il paragone col film che dicevo,
esatto,
prima può essere,
sì,
in qualche
sì,
modo.
È pienamente azzeccato. Si reputano talmente intoccabili che vanno a testa alta in giro in motorino per Roma.
Sì, sì.
E nessuno osa fermarli, nessuno... Per questo... La grande impotenza di questo commissario Scialoia, che non riesce a toccarli, a raggiungerli, assiste soltanto alla loro ascesa e poi alla loro caduta, ma senza mai poter riuscire veramente ad afferrarne uno. E è molto bella la scena, infatti, dell'interrogatorio con il freddo, questo freddo impassibile che sa di essere intoccabile.
Sì, che continua a ripetere che il commissario gli sta raccontando delle favole.
Esatto, sì, sì.
Francesco, io ti ringrazio, io invito tutti a leggere magari prima il romanzo e poi a vedere il film Romanzo Criminale, perché è veramente molto bello, anche se ovviamente molto crudo, anche questo lo possiamo dire, quindi non è adattissimo ai bambini, però insomma...
No, è un film per adulti.
È un film per adulti, ecco, per le tematiche.
Molto violento, sì.
Ecco,
sì,
molto
sì.
Violento e quindi anche molto esplicito, però sicuramente è un film d'autore, ricordiamo, di Michele Placido, che speriamo possa avere anche ulteriori premi da qui in avanti. Perché è un buon film, è come il buon vino, no? Migliora con il tempo, quindi speriamo.
Ah, sì, io penso che invecchiando migliorerà.
Invecchiando
film,
migliorerà,
infatti.
Ancora, avrà ancora più apprezzamenti rispetto a oggi. Grazie a Francesco Patrizio per questo illuminante programma sul romanzo e sul film di Michele Placido, Romanzo Criminale. Adesso continua la nostra programmazione.